La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. 'Cause I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy, yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. Because I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. Because I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be, 'cause I'm easy.
Questo era Keith Carradine con I'm Easy, celebre brano eseguito dallo stesso attore e protagonista, tra i protagonisti di questo film, film corale per eccellenza, nello svolgimento della pellicola di cui ci parlerà Marcello Gerardi, che torniamo con piacere ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta. Eccoci qui, Marcello.
Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, Marcello. Sì. Oggi un film
memorabile, diciamo,
importante, sì.
Importante, insomma, memorabile anche nella cinematografia americana degli anni 70, e per lo stesso Robert Altman, di cui rappresenta una delle vette, diciamo, uno dei film più importanti. Parliamo di Nashville, il grande affresco corale, come tu giustamente poc'anzi dicevi, che si svolge praticamente nella capitale del Tennessee, Nashville, che è poi la capitale della musica country, bluegrass, diciamo un po' come fosse una nostra Sanremo, in certo senso, della musica, diciamo, tradizionale americana. E diciamo che Altman fa un'opera magistrale, perché addirittura dà incarico agli stessi attori di non solo creare, diciamo, loro stessi in parte il personaggio, lui dà solo delle direttive, di essere il più possibile se stessi. Teniamo presente che, a parte Carradine, c'era pure Ronnie Blakey, che interpreta Barbara Jean, che pure è una comunque musicista, che poi partecipò al Rolling Thunder Review di Bob Dylan, e che era una musicista country sostanzialmente. Quindi addirittura molti di questi artisti ebbero l'incarico di creare le loro canzoni, e molti lo fecero o comunque dettero suggerimenti. Insomma, addirittura Holtzman invase la cittadina del Tennessee, che poi insomma c'erano 600.000 abitanti, diciamo, la città, e già settimane prima per preparare i palchi, preparare gli attori stessi, farli ambientare, fargli appunto perfezionare la sceneggiatura di questi film, perché fu una sceneggiatura corale che poi ha, diciamo, perfezionato, e ne è venuto fuori un grande film che così rappresenta attraverso 24 personaggi diversi, no, tratteggiati tutti quanti in maniera, se vogliamo, molto particolare e molto soffusa per certi aspetti. Alcuni personaggi sono più sfuggenti, altri sono personaggi più vividi, che appartengono insomma effettivamente alla storia anche della musica country, come per esempio quello che apre, diciamo, il film, che è un musicista country importante, diciamo Allman, che canta insomma le glorie dell'America in occasione del bicentenario. Questa storia, diciamo, viene concepita nel bicentenario, e in effetti tutti i temi sono improntati a Dio, patria, famiglia, insomma i temi patriottici, insomma, che caratterizzavano e caratterizzano, diciamo, una certa America, insomma. Anche se non è assolutamente un film politico nel senso di schieramento politico, quello fu in parte un errore che fece la critica nostrana, che era molto, diciamo, ideologica, no? Che rimase un pochino spiazzato dal fatto che Altman non prendeva posizione. Altman non voleva prendere posizione, Altman voleva semplicemente dimostrare uno spaccato della vita americana del suo tempo attraverso una manifestazione importante come quella di Nashville, che tra l'altro si svolgeva tutti gli anni, e voleva capire soprattutto non solo una certa provincia americana, no? Una certa idea dell'America, ma capire com'era l'America stessa. L'unico critico che forse riuscì a capire questa cosa fu Alberto Moravia, che disse: attenzione, non ci facciamo, diciamo, portare via dalle nostre ideologie, perché questo non è un film solamente critico nei confronti dell'America, è anche quello, ma è un film in cui Altman rappresenta nel bene e nel male quello che lui ritiene lo spirito dell'America.
Sì, lui, di quegli anni. Lui sembra non voler emettere sentenze.
Non vuole giudicare. Non vuole, la stessa Tuesday, no, la sceneggiatrice, disse: lo potete vedere e ciascuno spettatore potrà dire una cosa o l'opposto della stessa cosa. Cioè, quindi attenzione, insomma, questo è un film che si presta alla libera interpretazione di chi lo vede.
Ma infatti non so se pure a te ha avuto la stessa, come dire, reazione, la visione, anche a distanza di tempo, perché nonostante fossi preparato avendolo già visto, però la sensazione iniziale è di particolare smarrimento, come se uno avesse davanti una cosa di cui non capisce le istruzioni, no? Quando apri il pacco di Ikea che non sai da che parte cominciare.
È un film sicuramente sconcertante, no? Attraverso le vite del... cioè, per dire, lui ci mette tutto, Altman, perché in effetti ci fa vedere la ragazzina che viene da lei, no? Tra l'altro, diciamo, una Shelley Duvall, che insomma pure è abbastanza caratteristica, che si fa chiamare
Ellie John,
che non è altro che una fricchettona che va dallo zio. Lo zio ha la moglie morente in ospedale, gli dice: andiamo a trovarla, ci terrà tantissimo a vedere sua nipote, quella. E lei c'è sempre una scusa per non andare, fa sempre, insomma, è venuta lì giusto per farla così, insomma, per vedere la kermesse, falsamente, diciamo, interessata.
Non solo, io penso che lei voglia in qualche maniera stupire il provincialismo di Nashville, lei che viene dalla metropoli.
Lei che viene dalla metropoli, lei vuole vestiti appariscenti e si pone subito in maniera seduttiva, insomma vuole praticamente, effettivamente vuole colpire e stupire, e su questo Altman non solo, diciamo, prende in giro, se vogliamo, o quantomeno ironizza, no? Perché il film l'ironia ce l'ha sicuramente, sui cantanti country che cantano le glorie dell'America del bicentenario, no? In realtà dimostrando, insomma, la totale confusione che esiste, la totale, così, anche proprio assolutamente diversità delle vite. Ci sono persone che
C'è proprio la netta sensazione di un carrozzone che va avanti,
di un carrozzone
stancamente,
senza senso, no? Che sì. Riuscire però a mettere insieme un film di più di 2 ore e mezzo, un film corale di questo genere,
se vogliamo, senza una trama vera e propria, se vogliamo,
senza una trama vera e propria, sono tutte, diciamo, tra l'altro
è un
lui
patchwork,
aveva...
no? Una specie di
sì,
patchwork,
sì, infatti, ma lui aveva girato chissà che fine ha fatto, migliaia e migliaia di metri di pellicola di cui non se ne sa più l'esito, perché lui è morto, e chissà se prima o poi salteranno fuori tantissimi, con gli stessi attori, intendiamoci, e tantissimi altri metri di pellicola che furono scartati, insomma.
Se consideriamo, quindi, che qui parliamo di 2 ore e 40, se non ricordo male, immagino quanto girato ci sia, insomma.
Certo, assolutamente sì. E quindi nella sostanza, insomma, questo film è stato particolarmente, diciamo, da una parte, insomma, valutato in un certo modo dalla critica italiana e anche internazionale. In America sconcertò, inizialmente sconcertò, poi ci fu sicuramente una rivalutazione nel corso del tempo, diciamo, da parte della critica, e ci fu una riconsiderazione dei temi, ma insomma, in sostanza, Altman fa un discorso sulla società dello spettacolo, già allora, molto moderno, sulla vuotezza delle persone, su quello che tutto questo brulicare di persone intorno a questo grande evento, che cosa poteva significare. C'è appunto la signora integerrima che coordina un coro gospel, no? di neri, insomma, in una chiesa battista, che è moglie di un avvocato e si cura di 2 figli sordomuti, e c'ha una breve storia d'amore con Kit Carradine, che effettivamente è una specie di, così, di esteta, uno che cerca avventure continuamente, ed è l'autore della famosa I'm Easy, che sarà la canzone che tra l'altro vincerà l'unico Oscar.
Tra l'altro, una cosa che ho trovato favolosa, tra le tante ovviamente, è il fatto che quando lui si esibisce e tira fuori questa canzone, ovviamente molto, molto romantica e molto intimista, ci sono almeno 3 o 4 donne presenti in quel concerto che sono sicurissime.
Sì, 4 donne per la precisione, insomma,
che sono sicurissime,
che sia dedicata a loro, no? Perché lui era un corteggiatore,
uno sciupa femmine, come si diceva,
uno sciupa femmine lo chiameremo. In realtà lui, se c'era una donna a cui lo dedicava, era proprio questa Lianna,
questa specie di casalinga,
questa casalinga inquieta, insomma, che poi in realtà, appunto, era una donna apparentemente così irreprensibile, legatissima alla famiglia, che invece subisce molto il fascino di questo uomo. Nello stesso tempo, dopo essere stata, diciamo, aver avuto una notte in qualche modo d'amore con lui, quando se ne va via, già sente che sta al telefono con un'altra.
Con quella, quindi, insomma, della sera dopo.
E lei,
diciamo, non che si fosse mai fatta illusioni, però, insomma.
Diciamo che comunque non sembra effettivamente
molto sorpresa.
Sembra molto sorpresa, insomma, ecco. Anche se lui, tramite la canzone, chissà gli voleva dire, come se fosse, diciamo, l'unico amore, insomma, no?
Io credo che diciamo che, come dicevamo prima, siccome non c'è una trama vera e propria, prova in breve, a sintetizzare quello che è.
Ma diciamo che nella sostanza questa grande kermesse è soprattutto, diciamo, strumentalizzata da un candidato indipendente, allora andavano molto, alla presidenza americana, no? Cioè sostanzialmente c'è una, diciamo, un tentativo da parte di un, tra l'altro interessante, una figura di contorno, ma è molto interessante, questo famoso John Triplett che si presenta, no? Che è un tipo affabile, diremmo proprio, e lì Altman ci dà un'altra occhiata all'America contemporanea, ci fa vedere proprio il classico personaggio kennediano, no? Mentre questo, diciamo, questo candidato non si vede mai, al più se ne sente semplicemente la voce che viene dagli altoparlanti di un camioncino che gira, invece questo John Triplett, di bella presenza, proprio kennediano nei modi, estremamente gentile, gli organizza e dà incarico ad altri di organizzare questa campagna elettorale. Che deve,
se vogliamo, però anche un personaggio un po' ambiguo, perché lui
è molto ambiguo,
fa tesoro della sua, come dire, del suo curriculum
relazionale, ma in realtà insomma lui stesso poi non crede,
è
un vecchio volpone, non crede per niente neanche lui, neanche alla verità delle idee di questo personaggio,
se vogliamo, facendo forse una, come dire, una forzatura. Considerando questo come un antesignano di tanto populismo che poi avremmo imparato a conoscere a nostre spese da tutte e due le sponde dell'Atlantico, questo sembra il classico professionista della politica che viene reclutato,
viene utilizzato,
indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche.
Assolutamente sì. Tra l'altro questi candidati, diciamo questo candidato qualunquista, no, che, insomma, le cose che dice si capisce benissimo che è un candidato, come dici te, populista, ma certe volte il populismo c'è almeno un indirizzo preciso, no, di destra o di sinistra. Questo non è nulla, questo è semplicemente un qualunquismo generico, no?
Un arrampicatore.
Sì, un arrampicatore, insomma, che però si viene a sapere che ha vinto le primarie come candidato indipendente, quindi ha sfasciato un pochino, tant'è vero che lo chiamano il terzo partito, no? Ha sfasciato un pochino gli equilibri tra democratici.
Ma se vogliamo, questo è qualcosa che in maniera abbastanza ricorrente poi negli ultimi 50 anni abbiamo visto riprodursi in tante situazioni di elezioni.
Vabbè, ma poi in America non era una novità, perché in quegli anni, per esempio negli anni di Altman, poco dopo venne fuori Ross Perot, no? Che era un miliardario indipendente
e
che prese un sacco di voti
di miliardari.
Sì. No, ma a parte quelli attuali, no? Ma anche allora c'erano ste figure che e praticamente erano comunque fuori dai circuiti politici tradizionali e prendevano molti voti, insomma.
Sì, perché si pensava che fosse la classica proposta di antipolitica, no?
Che poi l'antipolitica, che appunto comunque sia in America, ma non solo in America, come abbiamo visto, era molto sentita e molto interessante per molte fasce dell'elettorato. Tra l'altro ce ne fu uno che ebbe pure un discreto successo, soprattutto a New York in quegli anni, subito dopo gli anni, diciamo la metà degli anni 70, che è il famoso Ralph Nader, che fu l'inventore delle cinture di sicurezza, quindi almeno una cosa gliela dobbiamo, no? Perché era rappresentante di una casa automobilistica e lanciò quest'idea, diciamo, nel suo programma elettorale, che poi fu accolta dal presidente, diciamo, eletto, che mi pare che poi alla fine fu Reagan, se non ricordo male, ma insomma, comunque, per dire, gli dobbiamo pure a questi personaggi indipendenti, marginali, ecco, Ralph Nader.
Hanno fatto anche cose buone, come dire.
Hanno fatto anche cose buone, insomma, l'inventore delle cinture di sicurezza.
Insomma, intorno alla figura di questo politico, del quale non vedremo mai la faccia.
Non vedremo mai la faccia, anche perché si capisce che non è molto avvenente, insomma, da quello che viene.
Sì, e poi non è assolutamente importante entrare in particolare.
È una presenza, e qui si crea questa kermesse con Triplett, insieme ai suoi, diciamo, collaboratori, cerca di assoldare letteralmente i musicisti per poter fare la kermesse finale e nell'ambito della campagna elettorale, cioè fare, diciamo, cantare per, e sono molti che sono riluttanti. sono in molti che sono riluttanti.
Contemporaneamente ce ne sono altrettanti di sicuramente
che si prestano di buon grado,
di molto meno, come dire,
esatto,
valore, che ovviamente vogliono cogliere la palla al balzo e cercare di avere
però
quella,
ecco,
visibilità.
Quello che bisogna, perché all'inizio diciamo sembra che Altman fa un discorso semplicemente sull'America, non fa un discorso semplicemente sull'America, essendo un autore universale lui fa un discorso sull'umanità, perché per esempio ci delinea uno dei 24 personaggi, è appunto la Geraldine Chaplin, no? Che poi peraltro è la giornalista Opal,
sì,
della BBC britannica, che pure insomma la lingua la conosce, eppure non capisce mai niente di quello che gli si dice.
Sì, ma infatti poi tra l'altro ha anche una scarsissima propensione al giornalismo, nel senso che non riesce neanche ad essere sul pezzo. Mai.
Non riesce a stare sul pezzo. E si vanta di aver fatto il giro del mondo, di avere conosciuto le situazioni più strane e più difficili, e neanche si rende conto, per esempio alla fine quando avviene la tragedia di cui parleremo tra poco, rimane così spaesata, non capisce neanche che è successo, insomma rimane così totalmente fuori dal mondo. Quindi ce n'ha per tutti, diciamo, altro, ma c'è il suo un discorso che l'America
ovviamente
sicuramente, ma che è l'umanità, che proprio va verso una deriva morale, psicologica, culturale, insomma,
di costume, cioè, certo.
Di costume, insomma, perché è così, è una totale, diciamo, come dire, totale volgarizzazione dei costumi, una disattenzione. Abbiamo questa grande cantante, insomma, questa Barbara Jean, che tra l'altro non a caso si chiama Jean, perché c'è un riferimento alla famosa Norma Jean e a Marilyn Monroe, no? E questa cantante country, che poi in realtà è appunto interpretata da Ronnie Black, che appunto, come dicevamo, è una cantante country vera e propria, oltre che attrice, e che canta i buoni sentimenti, che canta appunto, tra l'altro la canzone se l'ha inventata lei, in buona parte, quelle che presenta le ha proprio composte lei, che è il classico specchio dell'America, appunto dei valori tradizionali dell'America, che molto spesso vengono rappresentati dalla musica country, la quale è in una crisi profondissima, perché arriva dall'aeroporto e sviene, già si sapeva che non era stata bene, quindi sviene, viene ricoverata in clinica, ed è in certo senso la vittima sacrificale, cioè il marito che si preoccupa tantissimo di lei, si preoccupa anche che mantenere, diciamo, un certo rapporto con per esempio con la cantante che la dovrà sostituire, cosa che lei neanche gradisce,
gli anche porta, perché è una sua rivale, grosso
è una modo. Sua rivale, insomma, che poi alla fine prenderà purtroppo il suo posto, insomma. Comunque, lei c'ha una crisi, quando si riprende va a cantare, diciamo, una delle, diciamo, così negli spettacoli preliminari al gran finale, e a un certo punto si impappina e comincia a tirare fuori i ricordi della fattoria di quando era bambina.
È come se avesse qualche strascico, diciamo, di disturbo cognitivo,
sì, insomma,
conseguente al ricovero.
Sì, dei disturbi, insomma, comunque una perdita di identità, è vero che addirittura devo interrompere il concerto, insomma, una persona sofferente sicuramente.
E soprattutto poi ci viene da pensare che tutta la macchina che è stata messa su, il meccanismo, se vogliamo, faraonico che c'è dietro questa donna che deve esibirsi dal vivo, sì, si regge sulle fondamenta così fragili di una figura così appunto, sì, delicata.
Così delicata e così, diciamo, tra l'altro fa impressione, perché quando per esempio è ricoverata in clinica, insomma, si vede che proprio ha uno stato depressivo forte, intorno c'ha tutti i fiori, insomma, intorno al letto, insomma, dei fan, ma si immaginano, insomma, tutti questi fiori. È la classica vittima sacrificale, alla fine un personaggio che girava ogni tanto nel film, che tra l'altro un aspirante musicista, che litigava con la madre, che insomma lo considerava così incapace, così via, si aggirava con una custodia di un violino, insomma, girava così attraverso così tutte, un po' attraverso parecchi momenti del film, anche se si vede non parla mai sostanzialmente, alla fine tira fuori una pistola e l'ammazza sul palco.
E questo è il gran finale. Ovviamente questo la finale. Musica in queste 2 ore e 40, essendo la capitale del country, è quella
sì,
country.
Ce n'è tantissimi, sono, se non vado errato, 28 canzoni tra i brani country e i brani gospel, insomma c'è di tutto, è un film corale.
E ho voluto scegliere, per diciamo un pochettino interrompere, sì, la parte più descrittiva della trama da quella dell'analisi che seguirà,
certo,
con un brano che aveva qualcosa di particolare, perché noi ovviamente identifichiamo la musica country con il classico maschio bianco col cappellone da cowboy. In questo caso ho voluto scegliere invece il brano interpretato da questo Timothy, che sarebbe Thomas Allen Brown, che invece ha dei trascorsi da giocatore di football, è afroamericano, e quindi ascoltiamo adesso come piccolo inserto dedicato alla musica country questa Bluebird, che fa anch'essa parte della colonna sonora del film Nashville.
Sì.
Now a big welcome if you please for the Goo Goo Man of the Hour, Tommy Brown.
I've been going down that long lonesome road, babe, and I've been doing it for a while, yeah. I've been going down that long lonesome road, babe, looking for a special smile. Now I work the bars, New York to Frisco, but I could never make it pay. You know it slips right through your fingers. One more dollar, one more day. The bluebird, he has no money. The bluebird, he has no kin. The bluebird, he wears no time clock. He answers to the wind. I've been going down that same old road, babe, like the world I'm adding on some year, yeah. I've shoved 100 million quarters in that jukebox. I've served a barrel full of beer. Now I've listened to some troubles in my lifetime. I've seen a lot of grown men cry. But you know that old tune called Over the Rainbow. Well, if the bluebird flies in, why can't I? The bluebird, he has no money. The bluebird, he has no kin. The bluebird, he wears no time clock. He answers to the wind. I've always lived my life like there ain't no tomorrow. Guess I always have and always will. Behind me all my yesterdays go stretching out like boxcars, disappearing round some hill. Now I always thought that life was for living, but nothing is as easy as it seems. Well, I wished I was a bluebird flying instead of always trying just to find a rainbow.
Sono già le 14.32 in diretta su RadioCittàAperta.it. Parliamo sopra questo brano country che insomma ci serviva più che altro per suscitare la curiosità e l'attenzione, proprio in considerazione che è lo spirito che attraversa tutte le 2 ore e 40 del film di cui ci stiamo occupando con Marcello Gerardi, che è appunto Nashville di Robert Altman. E insomma stavamo osservando a microfoni spenti del fatto che è un film così articolato, così variegato, che alla fine sembrano tutte cose che solo alla fine tu hai tutto il quadro completo, ma contemporaneamente nel corso del film sei portato a partecipare delle vicende di ciascuno
diciamo,
personaggio.
Diciamo che è un film che, se viene rivisto ulteriormente, sicuramente ulteriori emozioni, ulteriori diciamo curiosità, ulteriori,
certo,
approfondimenti, no? Per esempio c'è un aspetto insomma che passa quasi così inosservato, invece per esempio tra le varie cose, insomma, noi sappiamo, siamo negli anni 70, il segno della morte dei Kennedy, insomma, era ancora molto forte, no? E qui vediamo che addirittura c'è una signora, appunto, che tra l'altro era la moglie, insomma, di Abe Hamilton, cioè il musicista country che apre sul bicentenario, insomma, che appunto è tutto.
Sì, fa proprio pensare ad una vecchia gloria che, insomma,
viene
rispolverata,
insomma,
per queste circostanze. Sì. Diciamo, una specie di
moglie,
Peppino di Capri.
Sì, una specie, sì, infatti. E la moglie, appunto, che è Lady Pearl, che tra l'altro è interpretata da Barbara Baxley, che è ossessionata dal culto di, quasi, sembra quasi un fatto necrofilo, insomma, di JFK, no? Cioè, ne parla continuamente, nelle volte, insomma, in cui appare nel film, lo rimpiange, insomma, c'è il rimpianto per questa
figura. Per l'occasione mancata, certo.
Sì, nessun politico è stato più come lui, insomma, era uno che appunto non rubava, non era, praticamente era ben lontano, che in parte sarà stato pure vero.
Tra l'altro poi il marito, quando avviene l'attentato, ci tiene a sottolineare gridandolo, siamo a Nashville, non siamo a Dallas.
Siamo a Nashville, non siamo a Dallas. Lui viene ferito, eppure niente, non è, si preoccupa, lo spettacolo deve continuare. E sul palco finisce la sbandata al Albuquerque, no?
Sì, una che per tutto il film,
sì,
ti viene da pensare.
Già tentato di fare scarto a Barbara Gin, stavolta c'ha l'occasione per fargliela davvero, perché quella poveraccia viene portata via morta, il pubblico dopo un primo sbandamento, e niente, conclude, in certo senso il film si conclude sulle note e a Non me ne importa niente, no? C'è una canzone, appunto, che canta, appunto, questa Albuquerque. E il film, insomma,
poi ovviamente ci sono
uno stacco verso il cielo, no?
Ci sono
bellissimo
sì, sì. Ci sono poi delle vicende che sono di contorno, come per esempio quella di una cameriera che ambisce,
sì, una cameriera totalmente totalmente proprio
stonata come una campana, però
che viene, diciamo, indotta a presentarsi, a provarci, così in realtà finisce in un locale per soli uomini a fare la striptease, insomma. Ah, tra l'altro, questo personaggio Swilling Gay, e nella sceneggiatura, diciamo, originale, diciamo, che Altman aveva fatto con John Tewkesbury, la donna, appunto, che è quella che dirà il film va letto secondo come ciascuno lo
vuole,
vede,
interpretarlo, certo.
Questa qua alla fine si doveva suicidare. Invece il personaggio, cioè la stessa attrice che interpreta Swilling Gay, ha detto no, io non mi voglio suicidare, voglio niente, vedere se poi ci riproverò ancora. E in effetti non si suicida, finisce, fa questo umiliante spogliarello, però con l'idea, insomma, il suo compagno di colore che gli dice ma insomma smettila, non hai voce, non vedi che ti usano, una cosa, lei, insomma, gli sbatte quasi la porta in faccia per dire io voglio continuare, e continuerà, insomma. Ecco,
altre figure di contorno, di abbiamo parlato per esempio della cantante rivale che viene utilizzata per sostituirla quando Barbara Jean è in ospedale, che è la famosa attrice Karen Black, che è uno dei simboli,
esatto,
della nuova Hollywood, scelta per esempio in un paio di film di Raffleson insieme a Jack Nicholson, da Cinque pezzi facili a...
Certo.
Insomma, è un'attrice il cui volto è proprio simbolo della Hollywood.
Karen Black è un'attrice importante.
E poi nella parte di loro stessi, invitati in uno dei ricevimenti,
vediamo pure brevemente Elliot Gould, che è appunto una parte di se stesso, che partecipa, come era possibilissimo che avvenisse, no? La grande kermesse, ci vanno i grandi attori. E la stessa Julie Christie, che viene, insomma, l'eccentrico Evan Hamilton, no? Cioè il musicista country, appunto, più famoso, se vogliamo, di Nashville, la leggenda vivente. Guardi che qui abbiamo degli studi cinematografici eccellenti, se ne ricordi, Julie Christie, insomma, vabbè, quella dice grazie, arrivederci.
Sì,
insomma, quindi,
ora me lo segno, come avrebbe detto Massimo Troisi.
Cioè, tra l'altro tutti i siparietti, insomma, tutti indicativi, insomma, no? E comunque la signora, appunto, la moglie dell'avvocato che si cura dei due figli sordomuti, che ha un'avventura con, cioè sarebbe Linnea, no? La
sì.
Signora Linnea, praticamente, che poi in realtà è Lily Tomlin,
Certo.
Lily Tomlin è un'attrice importante, poi ha lavorato ancora con Altman.
Sì, poi diciamo la fama la raggiunse per un film abbastanza di cassetta insieme a Jane Fonda, che era dalle 9 alle 5, che parlava
appunto della
realtà delle segretarie.
Però è insomma che negli anni 70-80 è stata
importante. Ma il cast è stellare, se pensiamo.
E lei aveva avuto una nomination come attrice non protagonista, però non è passata. E c'ha questa così... una signora,
però lascia il segno
pure lei, anche perché forse delle quattro donne che assistono alla canzone ai Misi, forse è l'unica che davvero si rende conto potrebbe essere dedicata a me, no?
Sì, e poi tra l'altro è quella che ci crede di meno, nel senso che è quella che pur essendo molto lusingata da questa cosa...
Sì, ci va, perché per rompere la routine, perché chiaramente il marito è abbastanza assente. Come
poi il cantante si lascia apprezzare.
Fascinoso.
Ricordiamo poi tra l'altro due figure che avremmo il piacere di frequentare spesso e volentieri nella cinematografia americana della seconda metà degli anni 80, degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, ossia un silente in questo film, Jeff Goldblum, che fa la parte di un rider con il suo chopper, che era molto caratteristico di quell'epoca, e poi nella parte, appunto, abbiamo detto della star un pochettino decaduta ma ancora sulla breccia del country, ossia Evan Hamilton, Harry Gibson, che a molti non dirà molto, ma vedendo la faccia penso che molti potranno fare la stessa facile considerazione, pensando ai nazisti dell'Illinois del film The Blues Brothers, di cui rappresentava un po' il capo, insomma.
Come Goldblum, che poi una decina di anni dopo diventerà famoso.
Con i film anche di, insomma, ricordiamocelo anche nel Grande Freddo, insomma è un attore.
Esatto, esattamente, a metà degli anni 80 la sua fama.
Ma anche per esempio lo stesso, traffichino avvocato che si trova coinvolto appunto nella negoziazione per reclutare le star, è una faccia assolutamente conosciuta, che abbiamo visto in un sacco di polizieschi, Ned Beatty, e insomma sono tutte facce che non sono assolutamente,
che comunque ritroveremo.
Michael Murphy per esempio
famoso,
Michael Murphy è presente in un paio di film di Woody Allen, insomma sicuramente ognuno si ritaglia anche per proprie capacità e non solo perché il film è ben fatto, riesce comunque a cucirsi addosso il personaggio che lascia il segno.
Assolutamente sì, è un film, ripeto, corale, importante, con un forte senso di morte, cioè Altman, a parte l'episodio di Barbara Jean, però in effetti ci parla del caos, ma ripeto, fa un discorso sull'America, ma non lo fa solo sull'America, cioè lui vede un'umanità che va verso il suo declino, verso la superficialità dei rapporti, verso la non conoscenza delle tematiche, verso proprio
il pressapochismo. Basti pensare che la scena finale, l'evento conclusivo della kermesse, avviene in un posto che realmente presente sul territorio di Nashville, chiamato il Partenone,
che è una
riproduzione,
pessima imitazione del Partenone di Atene.
Tra l'altro era stato costruito,
come sanno fare loro, insomma,
era stato costruito per un evento, per una specie di esposizione universale, anche se era semplicemente per lo stato del Tennessee, ed era fatto in gesso, legno e mattoni, poi fu invece ricostruito in calcestruzzo sulle stesse fondamenta e sta ancora lì, completato addirittura con dentro una statua di Atena dentro, che è la copia di quella di Fidia, che insomma...
Però
è proprio sintomatico di questa America finta, fasulla, che in assenza di proprie radici storiche le va a costruire.
Radici culturali vere e proprie, copia qua e là.
L'America di Las Vegas, adatto per capirsi.
Sì, l'America finta. E Nashville è anche questo. Insomma. Non è solo questo, perché non possiamo dire che è un film moralista, no? Nel senso che Altman vuole descrivere, ma non vuole dare un giudizio morale, vuole che effettivamente ciascuno di noi abbia la propria impressione. ciascuno di noi si faccia la sua idea e poi dia semmai il suo giudizio.
E soprattutto una riflessione che è valida allora come oggi è che per capire l'America non dobbiamo limitarci a pensare a New York, a Los Angeles, a
è necessario
a San
andare nella provincia, è necessario andare
che ci spiega tante cose.
Dove praticamente vive la provincia americana, le tradizioni del sud, insomma non è sufficiente stare nelle coste. Poi insomma lo abbiamo visto proprio in questi anni
con le elezioni più recenti,
più recenti, dove hanno votato gli americani in maniera diversissima, in California, nella costa di New York, no? Nella East Coast, e dal centro dell'America, dove c'è stato un voto.
Che se vogliamo è quello che succede da noi con col partito della ZDL
e le
province, le borgate.
In certo senso sì.
Allora, 14:44, è ora di tirare le fila e chiudere il nostro racconto che riguarda Nashville. Siamo in dirittura di arrivo nella puntata di oggi della Bottega del Forno, all'interno della rubrica Visti in prima visione, in cui Marcello Gerardi ci ha raccontato un film con la F maiuscola, Nashville, Robert Altman, il regista, chissà che penserebbe dell'America di oggi Robert Altman se fosse ancora vivo.
Sarebbe interessante saperlo.
Sì, perché è una voce autorevole e sicuramente competente.
Assolutamente.
E quindi, come succede a questo punto della nostra rubrica, è il momento che Marcello ci spieghi il motivo di questo titolo, Visti in prima visione, perché appunto Marcello ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale di vedere questo film in prima visione. In quale sala cinematografica?
Allora, lo vidi nel cinema più classico, cioè di questo genere di film, il Farnese.
Ah, il Farnese. Io invece lo vidi al famoso Ausonia, che non era una prima visione, però c'era un bellissimo schermo e delle poltrone molto comode,
me lo ricordo.
Maniera molto inconsueta rispetto allo standard delle sale d'essai, che normalmente erano molto pidocchietti.
Sì, erano più piccoli. Vabbè, il Farnese si salvava in qualche modo, insomma.
Certo. A parte che se stavi dietro la colonna...
Vabbè, certo, lì non ti ci dovevi mettere, chi era un frequentatore sapeva che bisognava evitare.
C'erano delle volte in cui la sala era piena e non si poteva evitare, certo.
È vero, certo.
Ultimo passaggio, il più, se vogliamo, decisivo ai fini del nostro racconto, della nostra recensione, un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dal webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Io do 4.5.
Io stavo già pronto facendo il saluto di Elon Musk, ma evidentemente... Insomma, sì, 4.5 e 4,8 oserei dire, nel senso che qua sfioriamo il capolavoro, però è giusto che ci teniamo sempre un pochettino sotto.
Infatti,
però ecco, sicuramente di quelli di cui abbiamo parlato fino ad oggi, del 75, forse insieme al Cuculo, è uno di quelli da conservare nel profondo del cuore.
Assolutamente, film indimenticabile.
Parlavamo appunto del finale, in cui in questa situazione paradossale la musica torna prorompente a ricoprire anche le disgrazie e le tragedie di un assassinio, con un brano che si intitola appunto It Don't Worry Me, non me ne preoccupo, cioè proprio non me ne può fregare di meno.
No, ma poi colpisce proprio il fatto che quest'uomo che spara, insomma, non è che c'ha una motivazione, cioè non è che si pensava, insomma, un omicidio politico, no, neanche quello, è proprio un frutto del suo caos mentale, della sua disorganizzazione di vita, della sua incompiutezza.
Ma se tu ci pensi bene, spesso e volentieri queste stragi nelle scuole, queste cose che avvengono,
esatto,
non hanno neanche queste una giustificazione, semmai ce ne potesse
essere. Non hanno quasi mai una giustificazione, tant'è vero che giustamente fu osservato, no, da una certa critica più consapevole, ha sparato alla cantante, ma poteva sparare benissimo sulla folla.
Sì, ma diciamo che non è quello che sul quale dobbiamo soffermarci. Anzi, ci soffermiamo sull'assurdità del gesto, però sul darci una spiegazione neanche in questo caso Robert Altman.
Visto che questi episodi si sono sempre più determinati nel corso della storia d'America, Altman già ci diceva che a metà degli anni 70 l'America andava verso così verso il suo declino, insomma, sostanziale, soprattutto di comunità umana.
E quindi non me ne preoccupo, cioè di tutto quello che sta succedendo, di quello che è successo, della tragedia umana.
Non mi riguarda, non me ne preoccupo.
Dell'uomo politico che si presenta, della musica che gira intorno, delle vicende umane.
Delle strofe della canzone dice: tu potrai dire che io non sono libera, forse, ma non me ne importa niente.
Quella che però circola e che è diventata poi parte della colonna sonora ufficiale del film è la versione anch'essa cantata da Keith Carradine, che è quella con la quale congediamo Marcello Gerardi, dandogli appuntamento alla prossima settimana e ringraziandolo come sempre per la partecipazione.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
Keith Carradine, It Don't Worry Me.
You say the strength, give out right. It don't worry me. In all the world's taken side, it don't worry me. 'Cause in my path, life is sweet, just as any balm you meet. You may say I'm free, well it don't. Everybody sing. It don't worry me. You may say I ain't free. It don't worry me. Come on, everybody. It don't worry me. It don't worry me. You may say I ain't free. It's gone.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.